Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buongiorno, benvenuti a Zainet, appuntamento con i giovani reporter, appuntamento naturalmente dedicato a temi più svariati, dall'attualità al cinema, alla cultura, alla filosofia, come oggi per esempio. Parleremo con un attore in realtà che si chiama Davide Enia, che ha fatto un'opera teatrale bellissima che si chiama I racconti dell'infanzia, e quest'opera racconta proprio la sua infanzia, dai 13 anni ai 19-20 anni. Insomma, proprio i momenti, non l'infanzia in realtà, l'adolescenza, i momenti così in cui le persone si trasformano e diventano piano piano adulte. Con me oggi c'è Mattia, che si occupa di storia all'università, per cambiare un po' il verbo, si occupa di storia all'università di Torino, nel senso che frequenta la facoltà, giusto o no?
Eh sì, certo.
Ciao Mattia.
Ciao a tutti.
Dall'altra parte del vetro abbiamo Fabio, che cura la parte tecnica, e fra poco appunto sentiremo anche Davide Enia, giovane attore, perché insomma è del 1984, quindi giovanissimo, a 35 anni, 34 insomma, mia età, e parleremo con lui di questa sua opera. Prima però ascoltiamo la musica, e siccome si parla di giovani ascoltiamo Eros Ramazzotti con Terra Promessa.
Zainet, la radio che fa scuola.
Siamo i ragazzi di oggi, pensiamo sempre all'America, guardiamo lontano, troppo lontano, viaggiare è la nostra passione, incontrare nuova gente, provare nuove emozioni, restare amici di tutti. Siamo i ragazzi di oggi, anime nella città, dentro il cinema vuoti, seduti in qualche bar, e camminiamo da soli nella notte più scura, anche se il domani ci fa un po' paura. Finché qualcosa cambierà, finché nessuno ci darà pensieri, noi non ci fermeremo, non ci stancheremo di cercare il nostro cammino. Siamo i ragazzi di oggi, zingari di professione, con i giorni davanti e in mente un'illusione. Noi siamo fatti così, guardiamo sempre al futuro e così immaginiamo un mondo meno duro. Finché qualcosa cambierà, finché nessuno ci darà una terra promessa, un mondo diverso dove crescere i nostri pensieri.
Ritorniamo in onda, abbiamo ascoltato la canzone di Eros Ramazzotti, Terra Promessa, aveva vinto Sanremo tantissimi anni fa, negli anni 80, e fra poco parleremo con Davide Enia di questa opera teatrale che si chiama I capitoli dell'infanzia. Prima però ascoltiamo la scheda che ha preparato la nostra redazione.
Davide Enia è nato a Palermo il 2 aprile 1974. Tra i molti premi conseguiti ricordiamo nel 2003 il premio Tondelli per la drammaturgia al premio Riccione per il teatro e il premio come miglior spettacolo alla terza edizione della rassegna internazionale Teatrul Unui Actor a Chișinău in Moldavia. Nel 2006 gli vengono assegnati il premio Vittorio Mezzogiorno e il premio Vittorio Gassman come miglior giovane talento per l'Italia-Brasile 3-2. I capitoli dell'infanzia ripercorre le tradizioni popolari della sua terra per narrare la storia di due ragazzini e delle tragiche vicende delle loro famiglie. Il primo capitolo riguarda l'adolescenza, i 13 anni in cui si sogna, si agisce e si rischia tutto pur di essere felici. Nel secondo capitolo si narra della perdita di tutto questo, piccoli gesti inutili che salvano la vita. Si riconosceranno in queste vicende anche i giovani reporter di Zainet.
Abbiamo ascoltato la scheda che ha preparato la nostra redazione e intanto abbiamo al telefono Davide Enia, autore dei capitoli dell'infanzia. Pronto?
Pronto, buongiorno a tutti.
Buongiorno Davide, dunque stiamo parleremo di questa opera proprio perché insomma Zainet, forse tu sai che cos'è un pochino, questa rivista fatta proprio da dei giovani, un po' quelli che descrivi tu in questa opera teatrale, i capitoli dell'infanzia. Tu racconti un po' la tua di storia in realtà, di quando tu eri giovane, di quando tu avevi, non che adesso per carità, però di quando tu eri adolescente.
Sì, no, ma puoi anche dire di quando io ero giovane. No, adesso assistiamo a uno stupro continuo della parola giovane. La giovinezza è una fase della vita che a un certo punto, giustamente, nella linearità dell'attraversamento del tempo, nella sua irreversibilità, si deve abbandonare. Ma anche là, probabilmente però la gioventù non è neanche un concetto anagrafico, ma è una condizione dello sguardo dell'attraversamento del tempo.
Ecco, io volevo farle una domanda, cioè come nasce questo spettacolo, come nasce il testo di questo spettacolo?
Guardi, la genesi di un lavoro è quanto di più imponderabile, imperscrutabile, perché se ci fosse davvero una mappa precisa di quello che accade, ci sarebbe quasi una tecnica, una formula per poter scrivere altre cose immediatamente a comando. Avevo voglia di raccontare di un ragazzino che si masturba e che racconta questo suo gesto come grande rivelazione del proprio segreto alla ragazza che ama. E come cercare di rendere delicato, dolce, commovente, col lavorio sulle parole, sui gesti e sui canti, un elemento che per cultura è tabuizzato come la masturbazione. Questa è stata la mossa scatenante. Poi il testo è nato leggendo fumetti, durante il lavoro, le prove, seguendo delle intuizioni che ci davano i canti o le musiche dei due musicisti con cui collaboro, rubando a destra e a sinistra.
Ecco, prima tu parlavi di giovinezza. Quando è che si capisce quando uno esce dalla giovinezza ed entra nell'età adulta? Cioè, tu dicevi che giustamente che l'adolescenza non è un periodo anagrafico, è un periodo della vita, per cui cambia da persona a persona.
E io penso che... Sì. Scusa.
No, nel senso, cos'è quella cosa o quell'insieme di cose che distinguono un adulto da un adolescente?
Io non so perché... Anche la discussione sia molto etimologica, però ci sono sicuramente due momenti che sono fondativi nella vita di ogni singolo essere umano e possono accadere veramente nell'arco di un'esistenza, in qualsiasi attimo. Il primo momento è la percezione del lutto, cioè a un certo punto una persona con la quale tu hai familiarità ti viene a mancare. E quindi l'incontrare l'accadimento della morte è un qualcosa che segna l'esistenza, perché ci si rende conto della assoluta precarietà e della magnifica precarietà che ha tutto quello che facciamo, che dovrebbe potenziare poi ogni singolo attimo, ogni singolo bacio e ogni singola masturbazione. Il secondo aspetto è il fatto che a un certo punto inizia il giudizio del mondo, e in questo giudizio, se l'occhio mantiene una certa purezza di sguardo, ti rendi conto che esiste l'ingiustizia sociale, esiste una divisione per classi e le cose così come stanno non ti vanno bene e che puoi fare qualcosa per cambiarle o cercare di cambiarle. Questi sono i due momenti in cui si ha comunque un trapasso. In qualcuno può venire subito, immediatamente, a 7, 8, 9 anni, a qualcun altro più avanti.
Quello che a me colpisce molto, io purtroppo non ho potuto, ancora avuto il piacere di vedere lo spettacolo, ma ho sentito invece, perché è andato anche in onda in radio, radiofonicamente, alcune parti di questo spettacolo, se non sbaglio, vero?
Sì, Radio 3 siamo stati, sì sì.
Ok, ho avuto la possibilità quindi di sentirne dei pezzi. La cosa che mi ha colpito molto è il sentimento, no? Un adolescente tante volte, così si può definire, non sa analizzare, elaborare, cioè il sentimento arriva così, d'impeto, come posso dire, quindi lo deve capire che cos'è, forse, no? Come quando sei appena nato, invece, che devi capire come si mangia, come si cammina, eccetera. Tutto questo, questa sensazione del sentimento che ti arriva e che non sai riconoscerla, è una roba che forse uno può mantenere anche nell'arco dell'esistenza e potrebbe rimanere sempre adolescente in senso positivo? È una domanda un po' contorta, forse.
No, ma probabilmente no, ma almeno contorta è quello che sembra, perché il sentimento quando arriva inonda, e questa inondazione la si ha a qualsiasi momento dell'età. Uno può scoprirsi innamorato a 70 anni e avere la stessa carica di devastazione o di esaltazione, di tempi che pulsano e lombi che sudano, di lingua che non ha neanche la saliva e di mano che trema nel vedere un altro essere umano. Arriva. Quello che possiamo fare per cercare di analizzarlo è immergere la mano in questo fiume che stai sondando e sperare di trovare una perlina, una bambola di pezza o qualche altro oggetto che riesca a testimoniare le tracce di questa storia che stiamo costruendo. Ma il sentimento, come la vita, si vive al presente, e quindi stare male a 13 anni perché una ragazza non ti guarda ha la stessa valenza e la stessa devastazione di un trentenne o di un cinquantenne. Non perché i 30 anni soffri di più, perché sei più scafato, perché a 13 anni vivi il tuo presente. Solo che questo, ahimè, se lo dimenticano solitamente i 30, 40, 50 anni. Cioè il fatto che a 13, 14, 15 anni la vita la si attraversa al presente, come a 30, 40, 50. E quindi è nell'intensità e nella purezza o nella corruzione del sentimento che si gioca la partita, ma è un dato talmente soggettivo e in quanto tale talmente pieno di tsunami emotivi che l'unica è cercare di fare surf e di farlo bene.
Che rapporto c'è tra il sentimento, l'emotività e il dolore, e quindi anche tra la vita e il dolore in un certo senso?
Ma guarda, è lo stesso rapporto che c'è con la felicità, cioè se tu mangi sempre lo zucchero non sai cos'è il salato e viceversa. Tu comprendi cos'è un sapore in cucina quando ti manca in bocca, ma in realtà in cucina l'equilibrio lo raggiungi aggiungendo sempre il sale nell'acqua, lo zucchero nell'aceto, la pasta nel pomodoro. Questo per dire che ogni cosa ha una sua luminosità profonda, e per avere una luce deve avere una porzione di ombra che l'è consustanziale. La percezione del dolore nasce dalla scoperta dell'ingiustizia sociale, dal senso di solitudine, dall'accettazione del fatto che ogni cosa deve finire, perché è in questo la gloria dell'esistenza, nel fatto che prima o poi si muore, e che così come uno vive o cerca di vivere secondo una propria dignità, dovrebbe avere la stessa identica dignità nello scegliere come morire, nello scegliere come amare e nello scegliere se interrompere la propria esistenza. È un discorso di dignità che viene continuamente adesso attaccato e negato, ma noi siamo stoltamente teleologici, cioè consegniamo al momento finale un'importanza che in realtà non ha. L'esistenza è un cerchio, e all'interno di un cerchio ogni singolo punto ha la sua importanza. Ha importanza il fatto che stai piangendo da solo contro il cuscino, perché quel pianto ti fa risaltare il momento in cui ti stai baciando in bocca con quella che in quell'attimo consideri la donna della tua vita, l'amore della tua vita. Ha importanza sbagliare un gol a porta vuota, perché quando lo segni, minchia, riesci a capire cos'è il pallone che gonfia la rete.
Allora ci fermiamo un attimo, la prima parte di Zainet termina qua, ci risentiamo fra un attimo, fra qualche minuto, per la seconda parte.
Zainet, la scuola che fa radio.
Una vecchia bretone con un cappello, un ombrello di carta, di riso e canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni. Gesuiti euclidei, vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di
un certo centro di gravità permanente
a raccogliere ortiche. Non sopporto i cori russi, la musica finto rock, la new wave italiana, il free jazz punk inglese, neanche la nera africana. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di un
cerco.
Abbiamo ascoltato Franco Battiato, Cerco un centro di gravità permanente. So che c'è una eterna rivalità in realtà fra Catania e Palermo, però insomma ci sembrava una canzone che poteva in qualche modo...
Una bellissima canzone che prende origine dagli insegnamenti gurdjieffiani che sì, creano questa circuitazione circolare continua attorno a un centro di gravità permanente. Grande Battiato è stato veramente è stato l'uomo che ha reinventato il pop colto in Italia.
Ecco, io volevo farti una domanda. Prima hai parlato spesso di ingiustizie, che il giovane si apre gli occhi e vede l'ingiustizia sociale nel mondo. Ecco, quanto della tua terra, della Sicilia, ha contribuito anche alla maturazione di questo pensiero?
Sai, io sono palermitano e ho vissuto a Palermo i primi 18 anni della mia vita. E sono 18 anni particolari perché il romanzo della mia formazione è stato il merdaio degli anni 80, l'eroina nei quartieri e la mattanza di mafia. Io il primo morto ammazzato l'ho visto nel 1981, tornavo dalla scuola con lo zaino e ho visto materialmente un cadavere a terra. Questa è stata, come dire, una educazione sentimentale che è sfociata con la grande festa e grandi botti del 1992, cioè le due bombe in città, una alle porte che è Falcone e l'altra a Borsellino, proprio nel ventre della città di Palermo. Questo giusto per segnare un attimo l'immediatezza del confronto con un qualcosa che immediatamente viene relegato nel mondo, nella categoria del male, che è la mafia, ed è un qualcosa con la quale immediatamente si è scontrato, ma in più è una regione con un altissimo tasso di evasione scolastica, con un tasso di disoccupazione spaventoso e che in questo preciso momento, diciamo da 8 anni, è amministrata male, male, male. Perché amplifica tutto il disagio, i nervi scoperti e tutte le ferite risaltano in maniera ancora più dolorosa. Ti rendi conto che davvero ci vorrebbe un intervento continuo, ma l'intervento non è una luce che cala dall'alto, è lavorare quotidianamente e lavorare bene per un qualcosa che è più importante dell'interesse privato che il bene pubblico.
Ritornando invece ai capitoli dell'infanzia, io volevo chiederti se il lavoro che hai fatto chiaramente per costruire quest'opera teatrale è stato anche un lavoro di memoria, di ricordo, se hai ripreso per esempio, che ne so, io penso a me che sono una femmina, i diari delle scuole superiori, piuttosto che incontri con amici, vecchi amici.
Ma scusa, che tu conservi ancora i diari delle scuole superiori?
Certo, assolutamente.
È proprio femmina, vedi che c'è proprio la differenza. Perché i mascoli pigliano i bruciari, cose. Io avrei conservato volentieri le scarpe di calcio se mia madre non le avesse buttate insieme a chissà quante altre cose. No, più che altro mi cercavo di ricordare come agivo io a 13 anni, però io ho dei fratelli più piccoli, tutti più piccoli di me, quindi ho rivisto in loro i momenti differenti della mia età, come bene o male agivo, mi dibattevo e mi sgolavo a 13 anni. E quindi sì, c'è stata comunque un'osservazione, poi c'è molto di invenzione, insomma, là. Come dire, io non do questo enorme valore alla memoria, che ha la memoria un valore assoluto, però sarebbe probabilmente meglio non avere memoria, perché si potrebbero giustificare le continue porcate che vengono fatte quotidianamente, quando basterebbe veramente aprire un libro o informarsi o ascoltare quello che è accaduto per trovare esecrabili le malefatte che vengono continuamente perpetrate. oggi.
Grazie.
Perché avere memoria? Starebbe meglio dicendo: ah, stiamo sbagliando, non è la prima volta. Invece no, si continuano a ripetere gli stessi errori.
Sì, questo
allora
è
allora vaffanculo. Questo è
generalmente anche nella vita quotidiana di ognuno di noi. Cioè, almeno io spesse volte reitero errori già fatti, che dico potevo anche evitare. Grazie, Davide Nia.
Grazie a voi, vi auguro tante buone cose.
Grazie, buona giornata, buon lavoro.
State bene, un abbraccio a tutti.
Noi ci fermiamo ancora una volta. Altro spazio alla musica, ci risentiamo subito dopo per i saluti finali.
Zainet, la radio che fa scuola.
Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia il primo che ha studiato. Mio padre in fondo aveva anche ragione a dir che la pensione è davvero importante. Mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato conta più di un cantante. Giovane ingenuo, io ho perso la testa, siano stati libri o il mio provincialismo, è un cazzo in culo e accuse d'arrivismo, dubbi di qualunquismo, son quello che mi resta. Voi critici, voi personaggi austeri, militanti severi, chiedo scusa a vossia, però non ho mai detto che a canzoni si fan rivoluzioni, si possa far poesia. Io canto quando posso, come posso, quando ne ha voglia, senza applausi o fischi. Vendere o no non passa fra i miei rischi, non comprate i miei dischi e sputatemi addosso. Secondo voi, ma a me cosa mi frega di assumermi la bega, di star qua su a cantare? Godo molto di più nell'ubriacarmi, oppure a masturbarmi, o al limite a scopare. Se son d'umore nero allora scrivo, frugando dentro alle nostre miserie, di solito da far cose più serie, costruire su macerie o mantenermi vivo. Io tutti o niente, io stronze, io ubriacone, io poeta, io buffone, io anarchico, io fascista, io ricco, io senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista, io frocio, io perché canto so imbarcare, io falso, io vero, io genio, io cretino, io solo qui alle 4 del mattino, l'angoscia è un po' di vino, voglia di bestemmiare. Secondo voi, ma chi me lo fa fare di stare ad ascoltare chiunque ha un tiramento? Ovvio, il medico dice sei depresso, nemmeno dentro al cesso possiedo un mio momento. Ed io che ho sempre detto che era un gioco, saper usare o no ad un certo metro, compagni il gioco si fa peso e tetro, comprate il mio di dietro, io lo vendo per poco. Colleghi cantautori, eletta schiera che si vende alla sera per un po' di milioni, voi che siete capaci fate bene aver le tasche piene e non solo i coglioni. Che cosa posso dirvi? Andate, fate, tanto ci sarà sempre, lo sapete, un musico fallito, un Pio, un Teorete, un Bertoncelli o un prete a sparare cazzate. Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, forse farei lo stesso. Mi piace far canzoni e bere vino, mi piace far casino, poi sono nato fesso. E quindi tiro avanti e non mi svesto dei panni che son solito portare, ho tante cose ancora da raccontare per chi vuole ascoltare e a culo tutto il resto.
Zainet termina qua. Ricordiamo che in questi giorni Davide Nia è in giro per l'Italia proprio con questo spettacolo, I capitoli dell'infanzia, a Venezia e a Padova. Quindi per maggiori informazioni basta andare a visitare il sito www.davidenia.it con tutti gli appuntamenti. Certo che ha un linguaggio questo Davide Nia,
ma perché
la sicilianità,
anch'io che queste radici qualche volta esce fuori.
Che te lo dico a fare. Va bene, ringraziamo Fabio che ha curato la parte tecnica. Saluto Mattia che
ciao
è stato tutti con me oggi.
Ciao a tutti, buona giornata.
Che frequenta la facoltà di storia, sai che lo devo dire tutte le volte, la facoltà di, perché proprio mi viene fuori, la facoltà di storia di Torino. Grazie a tutti, buona giornata. Vi ricordo la possibilità di andare a visitare il nostro sito invece, www.zai.net. Sometimes I don't know why.